In questa domenica viene celebrata in tutta la Chiesa italiana la 32esima giornata nazionale per la vita. Che ci sia bisogno di difendere la vita umana da molti suoi attentati è una cosa triste. La vita dovrebbe essere amata, onorata e aiutata da tutti, dalle istituzioni pubbliche, dagli ospedali, dai ricoveri, dai medici e da ogni uomo, perché la vita umana è il primo dono di Dio sul quale si innestano tutti gli altri doni divini, naturali e soprannaturali. Invece notiamo con tristezza una diabolica congiura contro la vita da parte di moltissimi uomini, irretiti dall'opera nefasta del maligno, che è bugiardo e omicida fin dall'inizio, come dice Gesù. I vescovi italiani hanno scritto un messaggio per questa giornata della vita, messaggio che potete leggere su tutti i giornali e i settimanali cattolici. Voglio però riferire qualche pensiero di tale messaggio. Se Gesù è venuto a salvare l'uomo nella sua interezza, la Chiesa non può non impegnarsi per lo sviluppo umano integrale. Questo sviluppo riguarda l'anima e il corpo, riguarda ogni facoltà dell'anima e del corpo, come la ragione, la volontà, la libertà, la memoria, le passioni umane ordinate e via di seguito. La Chiesa cerca il bene integrale dell'uomo e di ogni uomo. Essa non si limita a evangelizzare, ma spinta dalla carità divina si impegna anche a far sorgere ospedali, ricoveri, scuole di ogni ordine e grado in tutto il mondo. Soltanto chi ha le fette di salame sugli occhi è impedito di vedere la molteplice opera della Chiesa lungo i secoli. Dicono i vescovi che lo sviluppo umano integrale richiede anche il superamento dell'indigenza e del bisogno. Un certo quantitativo di mezzi materiali è necessario per arginare la precarietà, che è spesso fonte di ansia e di paura. Una certa sicurezza economica costituisce un'opportunità per realizzare pienamente molte potenzialità di ordine culturale, lavorativo, artistico. I vescovi avvertono perciò tutta la drammaticità della crisi finanziaria che ha investito da qualche anno gran parte del pianeta. La povertà e la mancanza di lavoro possono avere effetti che disumanizzano l'uomo, perché fanno perdere la fiducia in se stessi e nella propria dignità. Si tratta in ogni caso di motivi di inquietudine per tante famiglie. Molti genitori sono umiliati dall'impossibilità di provvedere col proprio lavoro al benessere dei loro figli e molti giovani sono tentati di guardare al futuro con sfiducia. I vescovi sentono il dovere di denunciare quei meccanismi economici che feriscono e offendono la vita, specialmente quella dei più deboli e indifesi. I vescovi ricordano però che il benessere economico non è un fine, ma è un mezzo. Il benessere economico è a servizio della vita, ma non è la vita. Il benessere economico può diventare anche pericoloso se male usato, cioè se usato per il vizio. Ecco perché Gesù ha proclamato beati i poveri e ci ha messo in guardia più volte dal pericolo delle ricchezze. La crisi economica che stiamo vivendo può servire a farci capire che la prima radicale ricchezza è la vita, la quale va difesa in ogni suo stadio. Va quindi denunciato ogni crimine contro la vita, a cominciare dal delitto di aborto, che è soppressione di un essere umano innocente e per di più molto spesso il proprio figlio. Altro che Erode, Hitler, Stalin, Mao e molti altri dittatori. Nel nostro tempo vengono soppressi negli ospedali con l'aborto più di 50 milioni di esseri umani ogni anno. Ci sono poi moltissimi aborti clandestini, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di Dio, il quale vede tutto e annota tutto. Invitiamo chi ha abortito a pentirsi profondamente, a confessare alla Chiesa il loro peccato e a cambiare vita, chiedendo perdono non solo a Dio, ma anche al bambino a cui si è impedito di venire alla luce. Afferma questo Giovanni Paolo II nella sua famosa enciclica sulla vita umana. Di fronte ai tantissimi crimini contro la vita, dovremmo innalzare a Dio la supplica che il profeta Daniele innalzava a Dio per le impietà del suo popolo. Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, o Dio, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla tua misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. La pagina di San Paolo e quella del Vangelo che abbiamo ascoltato ci parlano di due chiamate di Gesù. La chiamata di Paolo, il quale scrive di se stesso: ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Dio gli ha cambiato il cuore e lo ha trasformato in un apostolo impareggiabile. Poi la chiamata di Levi, cioè di Matteo, anche lui un peccatore in quanto pubblicano. A pranzo in casa sua Gesù rispose alle critiche degli scribi e dei farisei con una espressione consolante per tutti noi che siamo poveri peccatori. Disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io sono venuto a chiamare, non a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il Signore chiama tutti a una missione nel mondo. Egli che ci ha chiamati alla vita, ci chiama di conseguenza a difendere la vita umana. Tutti possono fare qualcosa in questo ambito, anche consigliando e persuadendo a rispettare la vita di tutti, particolarmente degli esseri innocenti, che devono essere difesi perché non sono in grado di difendersi da sé.